La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, ultimo appuntamento settimanale con la nostra striscia quotidiana che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì, ormai da tanti tanti anni, ma soprattutto tiene compagnia e voi tenete compagnia a noi al 334 35 20 488. Il numero magico di Radio Tua, potete utilizzarlo come sempre, SMS e WhatsApp a vostra disposizione per commentare o oppure per suggerirci argomenti. Benvenuto a Cristian Camilletti.
Buonasera.
Aspetta che sei dall'altra parte, ti offro mai fregato.
Era l'altro microfono, eccoci qua, siamo comparsi. Buonasera a te Stefano, dicevo, buonasera ai nostri radioascoltatori che naturalmente anche questa sera saranno numerosi a seguire questo appuntamento di Punto Biancorosso che appunto va a presentare quella che è la giornata numero 7.
Numero 7, siamo già arrivati alla settima giornata, tra poco sarà con noi anche Ferdinando Vicini, non preoccupate.
Sì, dicevamo, la giornata numero 7 che vedrà l'Anconitana ospite di Ana di Osimo in quello che è il match che si disputerà domenica alle ore 14.30 tra San Biagio e Anconitana.
E c'è stato chi ha ritirato fuori addirittura vecchie ruggine tra Ancona e Osimo, tra Anconitana in questo caso e l'Osimana, così si chiamava. No?
Altri tempi direi, altri tempi. Mi sembra un po' eccessivo insomma quello che...
Magari dimenticando che proprio recentemente già l'Anconitana ha giocato alla Diana di Osimo, seppur con il Marotta, però è sempre allo stesso identico stadio, anzi quale migliore occasione poteva essere quella di andare a sfottere gli anconetani in quel momento dando manforte a coloro che arrivavano dal Marotta. Ma dai, su, dai, siamoci seri. Sì, però sì, la giornata inizierà domani, poi andiamo a parlare di Anconitana, ma parliamo intanto dei match che ci saranno domani. Fischio d'inizio, ricordiamo, da adesso in poi sempre alle 14.30.
Sì, esattamente. La giornata numero 7 che prende il via sabato, ovvero domani, come ben detto, ore 14.30 con i seguenti match. Arcevia, Belvedere, Borgo Minonna, Staffolo, Chiaravalle, Montemarciano, Falconara, 1970, 73 Portuali Calcio Ancona, Le Torri Castelplanio Borghetto, Marotta Castelfrettese, Monserra Monzano, Osimo Stazione contro Ponterio e poi come dicevamo domenica ore 14.30 al Diana di Osimo c'è San Biagio Anconitana.
E qui già c'è questa bella notizia molto, molto particolare che fa sorridere, perché San Biagio Anconitana sarà diretta, e questa è la prima volta che avremo questo onore, sarà diretta dal signor Fabio Organtini. E come dice, perché questo onore? No, non c'entra niente, adesso è un po' così per scherzarci sopra, ma il signor Fabio Organtini ci arriva
da Ascoli Piceno. E speriamo che questo arbitro possa far meglio di quello di domenica scorsa, che invece giocava in casa, forse, in tutto e per tutto.
Beh, probabile pure che non senta minimamente il peso del blasone dell'Anconitana, perché non si voglia togliere qualche sassolino anche lui dalle scarpe, però nel caso non dovrebbe sentire il peso di dover far vedere che è imparziale, visto che è al di fuori da entrambe le due società.
E certo, certamente. E niente, stavo guardando...
Guardiamo la classifica.
Sì, io stavo guardando anche appunto quello che era le partite e sempre un'occhiata a quelle Torri Castelplanio che giocherà con il Borghetto, che se mi scorri la classifica, eccolo qua, infatti, perché l'Anconitana, ricordiamo, 15 punti in vetta con un più 4 proprio sulle Torri Castelplanio, e poi dietro a 10 punti, quindi in terza posizione, c'è proprio il Borghetto, quindi c'è questo scontro tra seconda e terza in classifica a pari merito con l'Osimo Stazione. Poi seguono a 9 punti San Biagio, Staffolo, 8 per Belvedere e Chiaravalle, 7 punti Avis Arcevia 1964 e Monzano, 6 punti invece queste serie di squadre in terz'ultima posizione praticamente, che sono Borgo Minonna, Montemarciano, Falconara 1973, Portuali Calcio Ancona, Castelfrettese e Ponterio, dicevamo a 6 punti, 5 per il Marotta e fanalino di coda con 4 il Monserra. Intanto buonasera anche a Ferdinando Vicini. Come andiamo Ferdinando?
Buonasera Cristian, buonasera ai nostri ascoltatori.
Buonasera a te.
Tutto bene, grazie e benvenuti a tutti alla nuova puntata di Punto Biancorosso del venerdì.
Abbiamo dato a Nando solamente la giornata, la settima giornata, abbiamo svelato chi sarà l'arbitro del match, un po' ci abbiamo scherzato un attimino sopra per questa prima volta del signor Fabio Organtini che giunge da Ascoli per dirigere questo match San Biagio-Anconitana, mentre da qualche altra parte colleghi della stampa hanno rievocato diciamo le vecchie ruggini tra l'Osimana e l'Anconitana.
Sì, insomma, qui stiamo parlando del San Biagio, però,
Quindi,
con tutto il rispetto, quella era un'altra Osimana ed era un altro calcio ed era un'altra storia, un'altra epoca e non era il San Biagio.
Un po' eccessivo, infatti, dicevamo, adesso andare a ricordare vecchie ruggini che, in fondo, voglio dire, in questo momento sicuramente
sì,
non esistono.
Soprattutto in questo contesto.
Certo. Nulla che
allora
vedere.
Passiamo da un arbitro di Ancona a un arbitro di Ascoli.
Cioè il salto è tutto tondo.
No, perché qualcuno discuteva addirittura l'arbitro di Ancona domenica scorsa.
Esatto, che magari poteva aver sentito troppo la pressione cercando di voler fare l'imparziale a tutti i costi, ha peggiorato la situazione magari proprio nei confronti dell'Ancona.
Invece.
Dimmi.
Che bisognerebbe capire che siamo in prima categoria, sempre ripetercelo ogni... diciamo con una certa frequenza, perché anche gli arbitri sono arbitri di prima categoria.
È tutto adeguato. Cioè, già quando non hai il guardalinea, cioè, dovrebbe farsi un
non
po'.
È facile, eh? Non è facile.
No, non può confrontarsi, perché ovviamente dall'altra parte non è. Se anche l'arbitro è imparziale, ma i due guardalinee di sicuro.
No, ma poi considera in Serie A sbagliano e hanno quattro assistenti, hanno i guardialine e poi anche gli assistenti, il quarto uomo, hanno la VAR, eppure sbagliano.
Figurati, anche con la VAR sì, qualche errore.
Però comunque hanno la VAR che spesso li corregge,
aiuta,
no?
Certo.
Li aiuta a correggere l'errore o evita di sbagliare. Qui questi poveracci, in fin dei conti, con due guardialine di società, che ai miei tempi ai guardialini di società si comandava di sbandierare solo se la palla era dentro o fuori, perché trovavi ancora quelli che cercavano di indicare che il fallo fosse a favore della propria squadra, ovviamente.
E ogni tentativo è valido. Allora, non abbiamo detto chi sarà ospite di questa puntata.
Ce l'abbiamo un lungo elenco, puntata nutritissima.
Quindi aspettavamo che tu giungessi proprio per iniziare a dare questi input che potranno sicuramente interessare moltissimi i nostri amici all'ascolto.
Eh beh sì, il nostro primo ospite di serata sarà il vicepresidente dell'Anconitana, appunto Robert Egidi, poi avremo il piacere in seguito anche di ascoltare la voce dell'ex mister dorico Giovanni Cornacchini, sempre un piacere averlo come nostro ospite, e poi avremo anche un altro ex dorico, seppur nel settore giovanile dell'Ancona, e che affronterà appunto l'Anconitana domenica da avversario, ovvero Davide Capra, figlio di Dante Capra.
Quindi esatto.
Un figlio d'arte.
E poi ci sarà il solito spazio dedicato invece a un altro sport.
Sì, avremo poi il basket, e questa sera abbiamo un ospite graditissimo, perché è un cestista, un atleta veramente di livello, che avrebbe potuto anche giocare su palcoscenici più importanti, prodotto proprio del vivaio delle giovanili del Club Stamura, Lorenzo Baldoni, che conoscono in tanti e che so che la sua presenza qui è attesa da un nutrito gruppo di appassionati.
E allora noi ci fermiamo, break pubblicitario, poi subito la linea alle danze.
Punto Bianco Rosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro, perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
A ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo velocemente in attesa di raggiungere il nostro primo ospite, se no possiamo anche ruotare, invertiamo la nostra scaletta, non è che siamo fissi.
Certo, possiamo anche andare con il nostro secondo ospite eventualmente, se proprio in questo momento è raggiungibile. Possiamo tentare ancora magari un altro tentativo, poi magari passiamo al secondo.
Lo facciamo ben volentieri, ben volentieri. Ecco. Intanto c'era, dov'è? Aspetta che mi era arrivato un messaggio, allora, questo era per l'acquisto dei biglietti, allora sì, cioè, ha ragione, non l'abbiamo detto, facciamo immediatamente il mea culpa, intanto sono riuscito anche a chiudere WhatsApp,
bene.
lo riapriamo al volo, non preoccupatevi. Eccoli qua, non abbiamo detto i punti prevendita, allora Cristian intanto... Ridiamo i punti prevendita che è importante.
Sì, allora, i punti prevendita che sono per quanto riguarda Osimo, la tabaccheria, lo Scarabocchio in via Guazzatore 140, poi il Life Bar in via Ancona 118, sempre ad Aspio di Osimo, la prevendita sarà fino a domenica alle ore 12, poi tabaccheria Caimmi in via della Loggia 38, Ancona, zona Teatro Le Muse. Poi l'Island Caffè in via Tronto 4, Ancona, zona Torrette, e il Camiciaio Abbigliamento in via Macerata 2, appunto ad Ancona, in zona Piano San Lazzaro. Ricordiamo che i tagliandi costano 6 euro se acquistati in prevendita, mentre 8 euro gli under se vengono acquistati nel giorno della partita, e gli under 14 entrano gratis. Ferdinando, insomma, una partita che potrebbe... vedere un ulteriore allungo da parte dell'Anconitana, proprio frutto di un altro scontro, che scontro diretto, diciamo, tra due d'alta classifica, ovvero le Torri Castelplanio e il Borghetto, che si affronteranno appunto domani.
Sì.
E quindi l'Ancona ha la possibilità di allungare ulteriormente nel caso magari si facessero male tra di loro, no?
Sì, poi... Io credo che se l'Ancona dovesse vincere, sicuramente il vantaggio aumenterebbe in maniera sensibile, perché ci sono queste coincidenze di calendario, ma del resto abbiamo visto che alle spalle dell'Ancona c'è molto equilibrio, quindi sì. I risultati possono venire in qualsiasi momento a favore dell'uno o dell'altra, delle inseguitrici, ma le inseguitrici si alternano anche sul podio, diciamo sul secondo, terzo, quarto posto. Poi l'Ancona invece, a parte lo scivolone, le ha vinte tutte, quindi crediamo che quel fossato sia destinato ad allargarsi,
ad aumentare
ancora, sì.
Direi proprio di sì. Intanto diamo la buona serata e bentornato su Radio Tua a mister Giovanni Cornacchini. Buonasera, ben ritrovato.
Ciao Giovanni, come stai?
Beh, abbastanza bene, dai.
Allora, intanto ben tornata ai nostri microfoni. Come ti ho detto quando ti ho contattato, sono tanti i tifosi che mi chiedevano di risentire la tua voce, di avere, ecco, tue notizie, perché ancora come sai, la stima e l'affetto del pubblico di Ancona.
Anche da parte mia nei vostri confronti, assolutamente.
Ecco, Giovanni, partiamo un po' da questa evoluzione. Io ricordo benissimo il giorno in cui tu ci comunicasti che non avevi intenzione di prolungare la tua esperienza ad Ancona. Con l'amaro del senno di poi, perché è passato un anno e mezzo, diciamo, da quel giorno, più o meno, me lo ricordo perfettamente, è facile dire che avevi ragione.
Ma ti dico, il dispiacere mio probabilmente, cioè, non vi siete accorti, era enorme, nel senso che andare via in una piazza come Ancona, dove si era fatto bene, dove si stava molto bene, vicino a casa, dove c'era una società, insomma, valida, dove si poteva lavorare bene, chiaramente abbandonare tutto ciò era sicuramente una cosa che non mi faceva assolutamente piacere, però ero convinto che la fine fosse questa, insomma, fosse stata quella.
Quindi avevi già presagito che non c'era chiarezza, che le cose non andavano?
Ma guarda, io la cosa che non posso credere è che non vi eravate accorti di nessuno, insomma, perché...
Bah, insomma, c'era un...
dopo probabilmente uno voleva far finta di niente, ma la realtà mi sembra abbastanza evidente. Dico, io purtroppo, sai che sono tanti anni che sono nel calcio, quindi queste situazioni qua le ho vissute anche in altri momenti, anche prima, anche quando ero più giovane, quindi insomma, ti accorgi immediatamente quale problematiche potevano uscire. Così purtroppo sono uscite, con grande dispiacere.
Sì, diciamo, forse sono uscite anche prima di quello che uno potesse aspettarsi, no? Perché poi, insomma...
Sì, probabilmente anche prima.
Anche prima, perché anche nella parte, diciamo, nel girone di ritorno dell'ultimo campionato che ti ha visto sulla panchina dell'Ancona, tu anche, insomma, mi ricordo che in sala stampa qualche volta ci sei venuto e le domande che almeno io personalmente rivolgevo a David Miani erano chiare, e penso, insomma, che si vedesse che c'era già una difficoltà già allora, già in quei mesi, primi mesi del 2016.
Sì, qualche difficoltà alla fine poi pensava che ci fosse, insomma, anche se tipo noi ci avevamo fatto mancare niente, quindi insomma, quando poi cosa vuoi dire, quando la società fino alla fine ti paga, quindi non potevi assolutamente dire niente, ma però qualche voce così c'era già allora, quindi insomma i presupposti non erano assolutamente buoni.
Senti, adesso questa squadra che riparte dalla prima categoria ha cambiato nome, siamo tornati all'Anconitana, però la strada è lunga. Tu come... ecco, che sensazioni provi, perché immagino poi vai a vedere i risultati, guardi i giornali, a vedere l'Ancona o comunque l'Anconitana a questo livello?
Guarda, anche oggi io sono venuto ad Ancona, quindi mi sono trovato con Daniele Gianfelici, quindi tu prova a pensare quanto affetto posso avere per l'Ancona, nel senso che ogni volta che torno ad Ancona mi si apre il cuore, perché sono stato veramente molto bene, quindi i ricordi sono bellissimi. Adesso c'è da ripartire, c'è da fare un lavoro secondo me enorme, perché insomma la partenza mi sembra abbastanza dal basso, quindi bisogna trovare persone assolutamente serie, cercare di, penso come sia così, non conosco adesso chi sono i proprietari dell'Ancona, ma insomma spero che ci sia da parte di tutti serietà per poter far tirare sull'Ancona per quello che merita, dai, non, io di essere a partire dalla prima categoria è veramente mi fa male, c'è una roba molto brutta sinceramente, però sì. Insomma bisogna ripartire, ormai il passato bisogna assolutamente dimenticarselo e bisogna cercare di lavorare per poter portare l'Ancona per quello che merita.
Sì, che poi, tornando un attimo indietro adesso, perché mi viene questo pensiero, il gruppo che avevi costruito, cementato, perché quello era un gruppo molto unito, è stato l'anno scorso, intendo, scientificamente distrutto, no? Sono stati mandati via in maniera quasi chirurgica tutti i giocatori che avevano fatto parte del, del tuo gruppo?
È un rammarico grande, io voglio dire, riuscire a fare gruppo, riuscire a mettere su una squadra competitiva non è semplicissimo. Mi sembra che anche il terzo anno di professionismo, per una serie di motivazioni, fortuna, bravura, non so, sono tante le cose, si era trovato un gruppo che bastava veramente molto poco per poter fare qualcosa di ancora più importante. Questo è quello che mi sembrava a me. Quindi tu prova a pensare, mi sembra che il primo ad andare via è stato Lorenzo Paoli, forse.
Sì. Sì. Sì, non ha nemmeno aspettato Lorenzo.
No, beh, non ha aspettato perché probabilmente aveva capito anche lui com'era la situazione, anche perché non era stato interpellato da nessuno, sai? Quindi quando vai a perdere soprattutto degli uomini in quella maniera lì, è chiaro che dopo veniva più difficile, insomma, così è stato, mi sembra.
Sì, e poi anche su quelli che erano più qui vicino della zona, almeno per le mie informazioni non gli è stata fatta nemmeno un'offerta, perché ho parlato con Mallus, gli fu detto ti chiamiamo e poi lui ci disse che in realtà non è stato mai chiamato.
Sì.
Cazzola credo che non se lo siano proprio filato.
Quando parlai con tutto rispetto, quando Calaiò era stato contattato per costruire la squadra, mi disse il budget che c'era, con quel budget lì era già finita la squadra, perché mi sembra i giocatori che erano sotto contratto già erano arrivati al budget, per cui mi sembrava molto complicato poter costruire qualcosa di buono. Dai, purtroppo è andata così, è andata male.
Che poi Giovanni, forse anche senza forse, quella squadra dava l'impressione con due, tre innesti mirati avrebbe potuto anche alzare l'ambizione.
Secondo me sì, ero convinto perché c'era una base importante, giovani bravi, giocatori di grande temperamento, uomini, quindi avevano sposato un progetto importante, stavano tutti bene, quindi secondo me ci bastava veramente poco, ma... però adesso parlarne
è inutile,
conta niente,
certo,
niente.
È quello che effettivamente fa un po' più male, perché effettivamente se pensiamo mister, che se magari c'era una società solida con un presidente vero in quel momento, la stagione successiva, appunto, come ben dicevi, con due o tre innesti di categoria, si poteva puntare veramente in alto.
Secondo me sì, bastava, guarda il progetto SPAL, la SPAL è partita, in pratica la società era quella
ha già cominciato,
però programmato.
Ma anche loro hanno preso quel gruppo, ha fatto un po' il lavoro che stavi facendo tu, no?
In realtà è quella, aveva fatto il primo anno un discreto gruppo, secondo l'ha aggiustata, hanno vinto, poi si sono trovati in Serie A. Ma dopo bastava poco, nel momento in cui trovi una situazione favorevole, quindi una squadra dove hai dei giocatori che soprattutto sono dei leader in campo, sono delle persone che si fanno rispettare, si fanno seguire dai giovani, quindi secondo me c'era tutto per poter fare quel tipo di salto lì, però è andata male, non è stato così.
Sì, infatti pensavo anch'io proprio al progetto SPAL, perché poi adesso ci ritroviamo a vedere partite di Serie A e a vedere in Serie A con la SPAL giocatori che erano nella squadra che abbiamo affrontato, anche per esempio quella famosa domenica in cui pareggiamo 1-1 col gol di Cognini alla fine, cioè Mora è uno di quelli.
Sì, Mora è un giocatore che sta lì, sta una grande. Sì, no, ma ci sono.
Non è che sfigura, Mora, voglio dire.
No, secondo me, ma Mora era già un ottimo giocatore quando giocava in Lega Pro, quindi un giocatore di grande personalità, molto bravo secondo me, quindi sta facendo molto bene anche lì.
Dico appunto, siccome l'Ancona riusciva, ha sempre fatto un'ottima figura, ha tenuto botta anche contro avversari come la SPAL, che poi sono destinati a salire, questa testimonianza del fatto che poi non era un campionato così scarso quello.
No, scarso, sono campionati validi, ma io anche quello di quest'anno in Lega Pro è un campionato dove è chiaro che secondo me il livello si è abbassato un pochettino rispetto agli anni importanti, però ci sono sempre giocatori che hanno grande qualità, che possono fare bene lo stesso, quindi è proprio un discorso globale della Serie A. Adesso vuol dire, in Serie A ci si arriva anche facilmente, dopo se mantenere la Serie A non è facile, però insomma ci sono tanti giocatori che hanno fatto benissimo la Lega Pro e li ritrovi in Serie A, quindi,
sì, esatto,
quindi,
Esatto, del resto sempre nella spalla lo ricordo, c'è Schiattarella che era qui ad Ancona, quindi c'era Antenucci che, che pure è partito da Ancona, quindi sono, ecco, come dicevi, in Serie A si arriva, dopo bisogna confermarsi.
Dopo ci sono due tipi di Serie A, sono quelle che dal Benevento a quelle 4-5 squadre che lottano fino alla fine, e poi c'è la parte sopra che chiaramente è completamente diversa, però insomma è sempre Serie A.
Purtroppo, mister, in Serie A mi sembra un attimino, perlomeno nelle ultime stagioni, che il divario si sia un po' ampliato tra, diciamo, quelle della parte di sinistra della classifica con quelle della parte di destra.
Sì, assolutamente, assolutamente. Ma sai, poi i soldi fanno la differenza, gli introiti, tutte queste cose qua fanno nettamente la differenza, insomma.
Certo.
Il Benevento, con tutto rispetto, si è trovato in Serie A, che probabilmente non era neanche forse la squadra più attrezzata per poterci andare, e poi ha fatto una politica secondo me giusta adesso, ma probabilmente si potrà anche ritirare fuori, non lo so, ma sai, poi con i tre punti è una classifica molto corta dietro, quindi se la giocano secondo me tranquillamente.
Ma anche perché quando ci arrivi come il Benevento, ed è notorio questo, che loro non avevano programmato la promozione l'anno scorso, no?
C'erano poi l'ambientarsi alla categoria è fondamentale, qualsiasi campionato tu vai, no? E vinci tipo il campionato di Serie D e ti trovi in Serie C, e l'adeguamento, i giocatori che magari hanno fatto la Serie C e la Serie D inizialmente fanno un pochettino fatica, ma nel momento in cui riescono a capire la categoria e tutto, poi si possono far bene ugualmente.
È che è quello che è capitato a noi quando siete saliti
il primo anno
no? C'era un po' di timidezza soprattutto, questo timore.
Sì, riuscire a capire bene la categoria, un pochettino di inesperienza, un po' di spavalderia, un po' di più, ci voleva un pochettino più di personalità probabilmente, dopo però insomma,
dopo è arrivato, questo è venuto fuori.
Questo è il tempo.
Infatti. Giovanni, invece, ecco, questa esperienza a Gubbio, così che hai avuto, probabilmente è andata.
Guarda, secondo me è molto semplice. Io chiaramente sono uno che è abituato a farsi mille domande, a capire dove ha sbagliato, dove non ha sbagliato, insomma. E avevo fatto avevo scelto di prendere giocatori che non avevano, chiaramente validi, che non avevano fatto, che venivano da campionati non brillantissimi, che poteva essere il Marchi della situazione, il Pedrelli della situazione, venivano da due anni in pratica dove non avevano giocato quasi mai, però buoni giocatori, quindi sapevo che inizialmente avevano delle grosse difficoltà proprio a livello di condizione fisica, perché è reale, quando tu non giochi un anno, è lo stesso Umberto Cazzola, un altro giocatore che non aveva giocato quasi mai, poi c'erano altri giocatori che non avevano giocato, però la scelta era stata fatta per lavorare molto sulle motivazioni, quindi che bisognasse aspettare lo sapevo, però sai, il calcio uno ha bisogno di risultati subito, e quindi hanno preso questa decisione.
Hai ritrovato Casiraghi?
Ho trovato Casiraghi, un giocatore che anche lui non si era presentato molto bene, è arrivato dopo indietro di condizione, ma è un giocatore che ha qualità, quindi lo sta dimostrando, un giocatore che insomma questa categoria la fa proprio benissimo.
Giocatore che forse potrebbe fare tranquillamente la Serie B, forse anche esprimendosi meglio in Serie B, io ho sempre pensato questo.
Non lo so, questo non te lo so dire, è un giocatore sicuramente di grossa qualità, sì, probabilmente è una categoria che fino adesso non ha fatto, che farà sicuramente, quindi si vedrà insomma.
Ancora l'età dalla sua parte, quindi
vogliamo leggere. Ci sono tanti messaggi, Giovanni, come prevedevamo si sono scatenati i tifosi dell'Ancona e ci sono tanti messaggi per te, ne leggiamo qualcuno.
È inevitabile la domanda su Cazzola, perché Gianni Red Bull ti scrive: Giovanni, come mai il tuo pupillo Cazzola Gubbio non giocava titolare con te e ora Pagliari lo fa giocare titolare? Perché?
No, vabbè, tu prova a pensare, se è stato uno dei primi, no, anzi, lì non lo volevano inizialmente, quindi io ho detto: guardate, io lo porto in ritiro, poi voi lo valutate, io la valutazione chiaramente l'avevo già fatta, quindi ho portato un giocatore di 35 anni che non aveva quasi mai giocato a Fano, quindi provo a pensare se non ci potevo credere, ci credevo, e assolutamente. Umberto purtroppo l'ho fatto giocare la prima partita, poi ha avuto un problema una talonite importante, quindi secondo me non era in condizione di poter giocare, anzi una partita l'ho lasciata a casa perché aveva questo problema, doveva fare delle onde d'urto, quindi anche lui aveva un problema assolutamente fisico. Ma voglio dire,
come può succedere a una certa età quando stai fermo per parecchio?
No, ma un problemino che aveva già avuto ad Ancona, però l'aveva un pochettino più grosso, quindi sai, quando fai le onde d'urto poi dopo devi stare fermo altri 3 o 4 giorni, per cui è stato inizialmente, ma guarda, che probabilmente ero l'unico che ci credeva.
Immagino.
Quindi quando mi chiedono queste cose perché gioca adesso, ma perché lo sapevo che giocava.
Correggetemi se sbaglio, ma Cazzola fece un gran gol in Coppa Italia...
Sì,
a Perugia, dico bene?
Sì.
Ecco, quindi per fortuna che a 35 primavere ancora...
No, ma Umberto è un giocatore che questa categoria qua non c'entra niente, voglio dire, me lo dite a me che per me... È...
No, vabbè, tu sei andato a ripescarlo sotto gli ombrelloni, quindi...
No, vabbè, Umberto io lo porterei dappertutto.
Ti ricordi come ci scherzavamo, no, in sala
sì,
stampa?
Sì, assolutamente, vabbè, era un giocatore che si era... probabilmente dimenticati, tu hai detto non ha mai giocato a Fano, ha avuto questo problema, quindi non giocare mai a Fano, a livello di condizione ha avuto questo problema iniziale, è chiaro che l'ho fatto giocare la prima partita, poi non era nelle condizioni di poterlo
giocare. Però ascolta, queste sono pure, poi uno deve starci, no? Perché chiaramente è facile giudicare da fuori, invece l'allenatore vede i giocatori tutti i giorni e quindi se uno gioca o non gioca io penso sempre che un motivo c'è, però ancora l'anno scorso andò a Fano in quella partita finita pari col gol, col pareggio 1-1, pareggio di dell'attaccante nero, adesso c'ho un buco Falou Samb e Umberto è entrato nel secondo tempo, è entrato Umberto e praticamente vedevi un altro passo, come dici tu, vedevi la qualità,
ma solo il tipo di calcio, cioè il calcio di Umberto è un calcio proprio, il calciare la palla di Umberto è un calcio completamente diverso da qualsiasi giocatore di Lega Pro. Dopo che uno possa avere, che si è buttato via probabilmente qualche anno della sua carriera perché le problematiche non lo so, bisogna conoscerlo bene, sei un ragazzo abbastanza particolare, ma è un giocatore che non c'entra niente in questa categoria, anche se ha 35 anni.
Esatto, sono perfettamente d'accordo. Secondo me, lo dicevamo, ti ricordi, ci scherzavamo, io dicevo Cazzola è il più forte giocatore del girone, ma lo dicevo convinto perché...
tu sei un gran fan, lo sappiamo.
Portare un giocatore di 35 anni a Gubbio che non aveva mai giocato, pensi che sia stato facile? No,
affatto, perché poi immagino il tifoso medio del Gubbio dice questo faceva la riserva a Fano, adesso lo portano qui con un anno in più.
Prova a pensare, no?
Certo.
E quindi voglio dire,
certo,
lì si sfonda proprio una porta aperta, nel senso che per me è un giocatore top.
Lele dall'Austria, Giovanni ti scrive: grande mister, sei stato tra i primi a capire che fine avremmo fatto, grande uomo e grande mister che meriterebbe almeno la Serie B. Poi continua scrivendo: che mondo il calcio, le grandi cose che avete fatto tu e Marcaccio, che tra i più bravi di DS d'Italia, non contano nulla perché non avete procuratori e non vi piegate alle regole di un sistema malato. Questo è il messaggio che ti ha mandato Lele dall'Austria.
È un nostro ascoltatore che sta in Austria.
Beh, lì non voglio neanche entrare in merito, io lo ringrazio e sono contento anche di questo, perché non è che uno vuole trovare delle giustificazioni. Io dico che Sandro Marcaccio, ormai voglio dire, ripeto, io nel mondo del calcio ci sono da parecchio, quindi so come funziona, so quali sono i difetti, quali sono i pregi, quindi se uno vuole lavorare deve accettare chiaramente le condizioni per poter lavorare, ma il direttore Marcaccio è di 3 o 4 categorie rispetto ad altri, insomma è uno che nel momento in cui fa la squadra si prende la responsabilità di quello che fa, insomma non si nasconde, voglio dire, si prende la responsabilità, se un giocatore non va magari l'ha scelto lui, non è, qual è il problema, non c'è nessun problema, insomma, quindi è uno che si prende la responsabilità,
Scusa Giovanni, Marcaccio è il DS che, cioè io lo ricorderò sempre per questo, perché lui è venuto in sala stampa in tutti i suoi anni ancora solo dopo le sconfitte.
Sì, beh, quello sai, ti fa capire tutto, no? Ti fa capire tutto, perché io dico che quando le cose vanno bene sono tutti bravi, no? E tutti vogliono salire nel carro, vogliono prendersi i meriti, ma la realtà è che quando Ma a me mi fa ridere questa cosa, perché lo vedo quotidianamente, l'ho visto sia per gli allenatori sia per i direttori sportivi, cioè ne ho visti talmente tanti, anche per i giocatori, no? Perché poi il giocatore è quello che ha personalità, non si nasconde e va sempre in prima fila, ma gli altri sono quelli che si nascondono, quelli che nel momento in cui le cose vanno bene sono tutti lì davanti, ma nel momento in cui le cose vanno male sono i primi a scappare, quindi voglio dire, il direttore è strepitoso, quindi che stiamo a dire.
Giovanni, sì. A proposito di ex calciatori che hai allenato qua ad Ancona, sei sorpreso della stagione che sta facendo Francesco Di Mariano a Novara?
Allora, no, sorpreso no. Sono molto contento perché ragazzo bravo, e probabilmente quell'anno lì ancora doveva assolutamente crescere dal punto di vista della partita. Lui è un giocatore che si esprimeva benissimo 3 minuti, poi per il resto della partita lo vedevi poco, quindi un giocatore di qualità fisiche e tecniche importanti. L'ho sentito in un'intervista e mi è piaciuto molto, quindi ha capito qual è lo spirito che deve avere per giocare, cioè si deve sacrificare. Cioè, era un giocatore che faceva fatica a sacrificarsi, pensava solo alla fase offensiva, mentre adesso tu sai che bisogna fare tutte e due le due fasi, perché sennò è dura, quindi mi sembra che lì...
Ma tutti ormai, anche in Serie A, non c'è nessuno che può star lì.
No, è cambiato, il calcio un pochettino è cambiato, quindi da quel punto di vista lì mi sembra molto molto maturato e maturo, e per cui sono contento, insomma, per quello che sta facendo.
E poi hai anche Cristiano Lombardi, che ormai è titolare nel Benevento, ma è sempre Serie A,
una conferma ormai.
Sì, non so se ha fatto una scelta giusta, non lo so, no, ma mica senza nulla togliere il Benevento, non so se forse non lo so, perché andare via dalla Lazio in questo momento qua, dove mi sembra che si era tolto anche degli spazi importanti.
Sì, l'anno scorso ha giocato e segnato anche.
Appunto, quindi non, però insomma, dai, sempre si parla di Serie A, poi probabilmente legato ancora alla Lazio.
No, lui è ha 4 anni di contratto ancora con la Lazio.
Questo mi preoccupa, mi preoccupa, perché conoscendo il Lomba ci sta che si adagi un pochettino.
Sì, sì. L'anno scorso gli hanno rinnovato il contratto, 4 anni ne hanno fatto.
Bene, quindi non giocherà più allora adesso. No, scherzo.
Altro messaggio per te, mister: ti aspettiamo al Del Conero, anche se solo prima categoria, e ti accorgerai che guardando gli spalti sembra di essere in Serie C.
Ma guarda che io ti dico, ma io ci vengo sempre, ma volentieri, ma ti dico che l'altra volta mi sembrava un matto, perché venivo giù, che poi prima della trasmissione radiofonica, no, sono andato da Fiano, sono passato lo stadio, sono andato lì e guardavo lo stadio da fuori, quindi tu prova a pensare quanto affetto, quei ricordi che posso avere lì, quindi sono sempre contento di venire ad Ancona.
Beh, sicuramente, con quello che hai fatto, i ricordi sono sia per te belli, ma anche per noi. Quindi.
No, sono belli, dai, sono belli. Sei uno dei, non è che deve vivere di ricordi, perché il
presente, no, certo,
è questo, però è sempre un piacere.
Beh, comunque la storia professionale e umana di una persona è fatta del suo passato, è fatta di quello che ha realizzato anche, no? Poi è giusto guardare al futuro, ma...
No, io al presente, ma neanche al futuro. Guarda al presente.
Io rimango sinceramente sorpreso, per quanto bene chiaramente hai fatto ad Ancona, e personalmente scommettevo su di te già ancor prima che diventassi allenatore dell'Ancona in Serie D, perché io ricordo quante volte ci hai affrontato prima di allenarci in Serie D,
sì,
no, ci siamo sempre incontrati e sono sempre state partite abbastanza, diciamo, dal punto di vista del campo, abbastanza toste e fisiche, e non c'era molto amore nei tuoi confronti, diciamo, dalla tifoseria. Però io ricordo che in quel periodo che appunto in Serie D ancora faceva fatica a risalire, io a chi mi domandava come mai se ne uscisse mai, io proprio dicevo candidamente, dico, per me, per uscire fuori da questa categoria va bene solo un allenatore come Giovanni Cornacchini, perché era in grado appunto di mettere in campo la grinta addosso ai giocatori, e quello che serviva in quel momento all'Ancona. Chiaramente lì ci poteva essere una squadra tecnicamente valida, però serviva, diciamo, il sangue negli occhi per far uscire fuori tutto.
Io dico che serve un pochettino tutto, perché insomma, poi da come sempre detto, no, perché adesso mi hanno mandato via, io dico che i giocatori sono quelli che fanno la differenza, lo dicevo prima quando le cose andavano bene e lo continuo a dirlo anche adesso, insomma. Secondo me i giocatori determinano molto, insomma, l'allenatore deve fare meno danni possibili, poi i giocatori determinano molto, e chiaramente ci vuole una società dietro, perché sennò puoi essere bravo quanto ti pare, puoi avere sangue agli occhi, puoi avere quello, ma se tu non hai una società che ti supporta nei momenti di difficoltà, ma queste tutte le categorie. Io certo. guardavo la Juventus con il discorso, si lamentavano, ancora si stupiscono del discorso Blucci. La Juventus si è dimostrata una società non forte, fortissima, perché nel momento in cui Allegri litiga con Bonucci, lì o salta uno o salta l'altro.
Esatto.
E quindi la società, credendo nel lavoro dell'allenatore, era scritto che andasse via Bonucci, sì, era scritto proprio, voglio dire. Cioè, ha perso un giocatore importante, ma questa si è dimostrata una società, e poi io sono milanista, quindi provo a pensare adesso quanto vedo quello che succede al Milan adesso, ma mi fanno ridere, con tutto rispetto mi fanno ridere. Adesso mi sembra che non ci sia la società a Milano. C'è l'impressione che ho io. Che
però Giovanni, ecco, questo tanto per chiudere poi un po' il discorso anche del grande calcio che tu hai vissuto, è di una piazza come Milano che tu conosci benissimo. Forse è un po' il limite anche di queste proprietà. Io vedo anche la Roma di Vivo, insomma, un po' la realtà romana, vedo anche la Roma di Pallotta, no? Quando il presidente comunque è lontano, quando i proprietari non si capisce bene chi siano, sì, d'accordo, c'è Fassone, il Milan, però avere la proprietà vicino è un'altra cosa.
Quello conta. Però se tu non hai la proprietà, devi avere quello che è sotto, quello che in pratica dirige tutto, che sia soprattutto competente, ma poi abbia equilibrio. Cioè, io rivedo lì, a Milano, che ogni secondo mettono in discussione l'allenatore, insomma, anche se hanno speso così tanti soldi, ha cambiato completamente tutta una squadra. Insomma, io dico che un pochettino di tempo, secondo me, bisogna darglielo, perché poi nel momento in cui tu metti sempre in discussione l'allenatore, lì è finito tutto, perché i giocatori si accorgono, quindi
c'è un alibi grosso come una casa per i giocatori.
C'è un alibi grosso, poi i giocatori ti pesano immediatamente, quindi dopo è finita la giostra, insomma.
Eh sì, è giustissimo questo.
E quindi ripeto, la squadra, alla base ci deve essere una società, poi chiaramente tutto il resto.
Io a proposito di questo porto sempre quello che tu dici, che condivido pienamente, porto l'esempio del Crotone. A gennaio
tutti noi chiaramente per spacciato,
sì, no, ma soprattutto veniva messo in discussione Nicola, perché ovviamente il Crotone era reduce da una serie di partite perse. Io ricordo che il presidente uscì con un discorso chiaro e disse: questo è l'allenatore fino alla fine.
Salvati, ti dico, secondo me per quel motivo lì,
sì.
Perché nel momento in cui io dico che è per quello che dico, dopo lì si vede proprio la qualità delle persone, la qualità di tutto, nel senso che nel momento in cui uno è in discussione e viene difeso in quella maniera lì non si può sfuggire più a niente. I giocatori si responsabilizza l'ambiente, tutto, e il Crotone si è salvato tranquillamente, cioè tranquillamente no, ma
ha fatto un'impresa
bene, si è salvato bene, sì. Nel momento in cui tu provi a pensare se in quella situazione lì mettevano subito in dubbio l'allenatore, era un alibi enorme, finiva tutto, secondo me. Poi dopo
sì, no, no, ma io la penso esattamente così. Io ricordo a gennaio questa intervista del presidente, che non è che disse, no, come si suol dire, diamo fiducia a Nicola, no, disse: qualunque risultato arrivi, questo è l'allenatore fino alla fine. Cioè, capisci che vuol dire, significa dire ai giocatori: è con questo che ve la dovete vedere, punto.
Sì.
Allora Giovanni, ti leggiamo gli ultimi due o tre messaggi, poi ti liberiamo. Allora, Barti61 ti scrive: Cornacchia, non mi stavi simpatico all'inizio, ma ti sei dimostrato un grande.
Grazie.
Poi Gianni Red Bull: quando stavi alla Fermana però ci hai fatto incavolare di brutto, mettiamola così.
Tu provo a pensare che ho perso il campionato per un punto all'ultima di campionato, prova a pensare quanto ero arrabbiato io.
No, ma poi in pieno recupero.
Nel recupero, sì.
Conoscendo il carattere di Giovanni Cornacchini, beh, sicuramente non sarei stato contento.
Che probabilmente ancora quella faccio fatica a digerirla.
E ci credo.
Poi, Giovanni, visto che avevi sgammato Ranieri, cioè potevi fare l'occhiolino, avremmo capito.
Ah, vabbè, ma guarda, secondo me Ranieri è stata una vittima. Cioè...
Addirittura? Addirittura.
Carità, io c'era... Vabbè, dai, adesso non si può dire, insomma, adesso per radio non si può dire, ma mi faceva ridere. Quando mi hanno chiamato... Penso che subito dopo sono uscito e ho detto, abbiamo fatto.
È bastata una chiacchierata.
Sì.
Va bene, Giovanni, noi ti ringraziamo, gentilissimo e disponibile come al solito, il piacere di riaverti nostro ospite e magari di
rivederci. Falla una capisco che magari non rientra nei tuoi piani sicuramente di aggiornamento professionale, ma magari una domenica di questa falla una passeggiata al Del
Conero. No, ma la faccio volentieri, ma la faccio sicuramente.
Ti aspettiamo.
Okay. Ok, grazie a tutti.
Un abbraccio, ciao Giovanni.
Buonasera, mister. Buonasera.
Allora, ci fermiamo, andiamo con la pubblicità e vediamo di raggiungere, se la facciamo, il nostro prossimo ospite.
Punto Biancorosso. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato a Dead Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dal secondo break pubblicitario. Iniziamo a esaminare il match di domenica, Ferdinando.
Sì, San Biagio, squadra che veleggia nelle parti alte della graduatoria.
Sì, 9 punti in classifica, in questo momento quarta, a pari merito con lo Staffolo.
Sì, è comunque nella fascia blu della classifica, esatto. La fascia delle immediate inseguitrici dell'Ancona, 6 punti sotto l'Anconitana, ha totalizzato 2 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, 8 le reti fatte, 5 quelle subite. E quindi squadra che comunque sta facendo un buon campionato, atteso sempre quello che abbiamo detto, che la presenza dell'Anconitana ha un po' stravolto poi i programmi di tutte le squadre che in qualche maniera coltivavano ambizioni.
Esatto, e in quel San Biagio che affronteremo domenica alle 14.30 allo stadio Diana di Osimo ci sono due figli d'arte. Uno l'abbiamo sentito nella giornata di martedì, ovvero Cristiano Caccia. E adesso abbiamo invece come nostro ospite l'altro figlio d'arte, ovvero Davide Capra, figlio di Dante Capra. Buonasera Davide, ciao.
Buonasera a tutti. Buonasera.
Buonasera Davide.
Ciao, ciao.
Davide, allora, dimmi tutto. Tu sei stato nel vivaio, nelle giovanili biancorosse. Quale sensazione provi o proverai, insomma, nell'affrontare l'Anconitana?
Ma avrò sarò molto emozionato, anche se mi dispiace incontrarla in una categoria così, dai, così bassa per come ero abituato a vederla, però non nascondo che...
E da tifoso poi dell'Ancona?
Sì, ovviamente da tifoso, dai, tanto sono cresciuto qua, da piccolo ho sempre giocato con l'Ancona, e quindi come fare a non essere tifoso.
Senti, nel tuo ruolo te la dovrai vedere anche con Salvatore Mastronunzio.
Guarda, io con Mister Caccia, se devo essere sincero, ad oggi non so ancora in che ruolo in che ruolo mi possa far giocare, perché sono un... io mi reputo un jolly, quindi...
Ti ha utilizzato in più posizioni, in diverse posizioni.
In più posizioni, sì. Diciamo che il mio è un ruolo, almeno quello che a me piace fare, è fare il centrocampista da terzino.
Il centrocampista da terzino.
È un po' ambiguo come ruolo, però...
Vabbè, tu diciamo, sei portato anche a costruire, no? Hai questa. Però quindi
diciamo che mi piace far partire il gioco da dietro e poi propormi.
E questo forse ha portato gli allenatori anche a utilizzarti da centrale difensivo, perché sì, comunque puoi far partire la cioè avere un centrale che è capace di far partire la manovra nel calcio di oggi è molto importante.
Un piede importante, insomma, per far iniziare l'azione da dietro, come si dice. Ecco, tu Davide, poi tra l'altro stai rientrando da uno stop, perché tu ti sei infortunato praticamente alla prima giornata di
subito,
campionato.
Alla prima e dopo appena 3 minuti.
Se non è record, andato, poco ci manca.
Sì, sono andato in un contrasto aereo e nel cadere ho fatto una grossa distorsione e diciamo che il mio primo vero impiego è stato quello di mercoledì in Coppa a Montelupone.
Sì, che tra l'altro non è andata bene, se non
ricordo bene. Purtroppo no, non è andata bene, anche se abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dove ci è mancato soltanto il gol, e dopo magari il secondo tempo siamo entrati un po' adagiati per la facilità che arrivavamo in porta, ma diciamo che a Montelupone non bisogna mai smettere di lottare, perché io poi ho anche giocato a Montelupone 2 anni fa e abbiamo fatto un campionato che ricordo altalenante, facendo un girone di andata dove abbiamo girato a 9 punti e poi dopo abbiamo concluso salvandoci con una giornata di anticipo.
Davide, che tipo di squadra è il San Biagio? Cioè, come giocate di solito?
Ma diciamo che è una squadra molto giovane, io sono penso il più grande, sono io insieme a un altro ragazzo, i più grandi. Giochiamo, ci piace giocare molto la palla, facendo partire l'azione già dal portiere, e abbiamo grossi giocatori validi di corsa, e dove diciamo sviluppiamo l'azione nel miglior tempo possibile per andare a finalizzare.
Se dovessi indicarci un giocatore da guardare con attenzione...
Ma diciamo il mio bomber, Busilacchi
bomber di mille stagioni, no?
Di mille stagioni.
Molto esperto.
Però caro Ferdinando, non so se tu sai che oltre che caccia e
c'è un altro figlio d'arte. Capra,
c'è un altro figlio d'arte, certo, che gioca, certo, nel ruolo di portiere, ovvero allora, Andrea Zenga.
Facciamo dire a Davide, ecco. Sì.
Andrea Zenga. Sì, 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 Andrea, bravissimo portiere, bravissimo tra i pali, un fisico strepitoso e un ottimo compagno di squadra. E, sì, 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 è...
Completiamo, come? Davide, completiamo l'informazione. Andrea Zenga è figlio di Walter Zenga,
esatto,
e, di,
esatto,
e di Roberta Termali.
Termali,
Roberta,
sì,
Termali, che abita proprio ad Osimo.
Sì.
Quindi...
Sì.
Ma Andrea Zenga come qualità di portiere assomiglia a quella dell'uomo ragno?
Diciamo, io per quello che mi ricordo del papà, tutti mi dicono fisicamente sono uguali, mi dicono tra i pali.
Beh,
diciamo
ognuno
che Andrea si destreggia molto bene,
ognuno ha fatto il suo cammino, perché dopo, dopo questa cosa di, insomma, a volte diventa anche pesante,
sì,
avere,
sì,
avere un cognome come Zenga e fare il portiere
non è facile.
Però stavo guardando,
fatte le debite proporzioni, anche Capra, perché tu devi sapere, Davide, che io domenicalmente, la domenica mattina, sono uno dei compagni di squadra o avversario di tuo padre, quindi insomma noi, ecco, penso che conoscendolo in campo,
conoscendolo,
penso
non è
che
cambiato di una virgola da quando giocava,
no, esatto, non solo, non solo dico, ma io immagino, visto come si comporta con noi in campo, immagino anche quello che, com'è con te, no, quando vieni a vedere le partite o comunque quando,
diciamo, di complimenti me ne ha fatti molto pochi,
molto pochi.
Però come posso dire, ho imparato veramente tanto da mio padre,
sicuramente.
Certo, se avevo la cattiveria agonistica che aveva mio padre, forse avrei fatto qualcosina in più.
Esatto, e lui dice che è stato dice a noi, che quando noi lo prendiamo un po' in giro, ci dice sempre: io sono stato espulso solo una volta.
Magari magari nella sua testa può essere così,
così.
Ma nella realtà poi
è diversa.
Davide, c'è una domanda da parte di Dorico che ti scrive: Davide, tuo padre Dante sarà al Diana domenica?
Mio padre, sì, con mia madre sarà, sì, proprio, penso proprio di sì.
Credo proprio che non possano mancare questo appuntamento.
Sì,
eh.
Diciamo che se fosse per mia mamma verrebbe a tutte le partite, come quando giocavo a Macerata, a Montecchio, nelle altre, che mi seguiva molto. Poi dopo, sai, il nipote e le loro questioni e...
Certo.
Diciamo, mi seguono un po' meno, certo, però sicuramente penso che mi seguiranno domenica.
Certo. Comunque sarà una partita diversa per te domenica.
Sì, 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 sicuramente, sicuramente.
Davide, tu tra l'altro affronterai un altro tuo vecchio compagno del settore giovanile dell'Ancona dei tempi, ovvero quell'Angiolani che
Angiolani,
sarà in porta.
Sì, sì, grande amico.
Siete già sentiti in settimana?
No, ci vediamo ogni tanto dove lui lavora, che di passaggio, scambiamo due chiacchiere così. Che dire, comunque è un grande amico e io, se fosse per me, farei gol a tutti i portieri del mondo, ma però non sempre ci sono riuscito come nella testa vorrebbe.
Certo.
Ti
salutiamo con questo messaggio che arriva da parte di Franco e ci scrive: ci fu un momento, stagione 76-77, dove Dante Capra era richiesto addirittura dal Torino.
Porca, questa adesso mi è nuova. Io dell'82 non saprei, bisogna che chiediamo a mia mamma.
Bene,
va bene, Davide.
Grazie, Davide, saluta,
grazie mille.
Saluta.
Un'ultima domanda a Davide, a proposito, sì, vediamo se è vero, a proposito di figli d'arte, Michele Lombardi dà parentela a un mister?
A mister Lombardi della Biagio Nazaro.
Ecco, sì, l'avete saltato uno.
Vedi. Era sfuggito.
Sfuggito.
Insomma, che... è proprio una squadra di...
Figli d'arte. Sangue nobile, insomma.
Adesso è importante, vediamo, speriamo di essere in campo tutti. È una partita dove tutti vorremmo giocare. Adesso poi dopo deciderà il mister.
Va bene.
Benissimo.
Davide, grazie.
Grazie.
Di nulla.
Saluta
grazie
tuo padre.
È un onore aver preso parte a questa trasmissione.
Saluta tuo padre e digli che lo aspetto domenica mattina come al solito da Sardella.
Va bene, va bene. Un abbraccio a tutti.
Ciao,
ciao Davide.
Ciao.
Ciao. Allora, ve l'ho trovata un altro, eh?
Qua si è preso in contropiede.
Ma io mi stavo aspettando, che ho sentito.
Siamo a quattro.
Esatto, stavate facendo l'elenco, dico, vediamo.
A proposito di quell'Andrea Zenga, stavo guardando lì il curriculum da calciatore, come il padre della San Benedettese, hai visto? Esatto. Quindi c'è anche questo punto di contatto, poi magari la carriera non sarà la stessa, però certo. Dai, in fondo, dai, certo. Insomma, no, non si può voler tutto dalla vita, no, Ferdinando?
Certo. Allora, come procediamo adesso?
Abbiamo pubblicità adesso, perché altrimenti direi sì, che possiamo... potremmo chiamare subito.
Facciamo la pausa, facciamo sì, con una pausa. Okay. Allora, facciamo la pausa e così guadagniamo tempo, perché poi dobbiamo andare con gli ospiti. Poi c'è una bella notizia, ne parleremo magari con il nostro ospite.
Con l'ultimo
ricordiamo ospite. Ancora una volta i punti di contatto e poi andiamo in pubblicità. Stefano, SMS WhatsApp 334 35 20 488, email diretta @radiotua.it. Torniamo tra poco.
Punto biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Vuoi fare pubblicità ma non hai budget?
ADV Company compra i tuoi prodotti a magazzino, i tuoi buoni spesa e ti dà la pubblicità che desideri su TV, radio, stampa, affissioni, web.
Prova il baratto pubblicitario.
Compila il form su advcompany.srl o scrivi a info@advcompany.srl.
ADV Company, la soluzione per fare pubblicità senza budget.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto biancorosso.
Rientriamo velocemente dall'ultimo break pubblicitario. Rispondo al volo a Dorico, che manda questo messaggio per i punti prevendita del match di domenica. Mi confermate il Car Caffè? Non te lo confermiamo perché non c'è il Car Caffè, Dorico. È da lunedì che stiamo dando le prevendite ufficiali che sono state inserite per questa partita. Sono ad Ancona 3, il Camiciaio, zona Piano, San Lazzaro, in via Macerata, angolo via Torresi, l'Asdan Caffè a Torrette di Ancona e la tabaccheria Caimmi per la zona centro, in via della Loggia, praticamente fronte Teatro delle Muse. Queste le prevendite per il match di domenica. Ferdinando.
Sì, buonasera Lorenzo, Ferdinando Vicini.
Salve, buonasera.
Sì, ciao. Lorenzo Baldoni, lungo del campetto, giocatore che assolutamente in Serie C capace di spostare gli equilibri, di fare la differenza, soprattutto giocatore che sta recuperando la migliore condizione fisica. Lorenzo, qualche problema per te a inizio stagione? Qualche problema fisico?
Sì, purtroppo avevo iniziato la preparazione molto bene, stavo benissimo. Poi purtroppo per una botta in una amichevole, un ginocchio contro ginocchio, ho avuto delle complicazioni che me le sono portate dietro per circa un mesetto, fra una cosa e un'altra, e che non mi ha permesso di allenarmi bene, quindi sì, ci ho avuto per un mese di problemi, diciamo. Però adesso va molto meglio e quindi stiamo tornando in forma, diciamo.
Ecco, ricordiamo che finora il campetto targato Luciana Mosconi, Stamura Ancona, è prima in classifica, punteggio pieno, ma un punteggio pieno che ha rischiato di vacillare domenica scorsa ad Urbania, dove Lorenzo avete vinto una partita in extra time, lottando fino all'ultima palla.
Sì, sì, è stata una partita molto sudata fino alla fine. Loro sono stati molto bravi, hanno fatto sempre canestro, hanno giocato su alcune nostre lacune difensive e hanno fatto una bella partita. Noi, onestamente, questa è stata la prima partita che abbiamo trovato veramente abbastanza difficoltà e devo dire che sono contento perché comunque siamo riusciti a reagire bene nonostante tutto e siamo riusciti a vincere. Chiaro che dobbiamo lavorare in settimana e lo stiamo facendo per migliorare quelle cose, quegli errori che ci hanno portato a vincere una partita supplementare e non chiuderla prima.
Sì, ecco, però quindi è stato sicuramente per voi un test, perché dopo no, si rischia anche di calare un po' l'attenzione quando si vince con la facilità con cui avete vinto le prime partite. Esatto. Invece ecco, vi siete misurati con un avversario che vi ha messo alla corda, quindi un test importante.
Sì, sì, è un campo Urbania, è un campo difficile, ci sono giocatori esperti che sono da anni che giocano insieme e quindi penso che se giocano come hanno giocato con noi molte squadre faranno fatica a vincere lì.
Ecco, e proprio ad Urbania si è vista l'importanza del tuo apporto, perché con gli 11 rimbalzi catturati hai dato un contributo determinante per questa vittoria. Poi è quello che ti si chiede, perché ricordiamo che Lorenzo Baldoni è un lungo, mano educata, punti nelle mani, ma anche molto, che si fa molto sentire sotto il tabellone, quindi è un po' il prototipo del lungo moderno e credo che coach Marsigliani voglia tutte queste cose da te.
Sì, sì, ma Maurizio è sempre contento quando faccio una partita dove uno si dedica più ai rimbalzi e alla difesa che all'attacco, quindi a me mi fa piacere così. Ho fatto una buona partita dopo un mese di cui ne ho saltate due non riuscivo per infortunio, l'altra che ho iniziato a recuperare comunque stavo facendo molta fatica perché ero indietro di condizione, questa finalmente stavo meglio e diciamo che insomma si è anche un po' visto, iniziato a vedere, dai.
Come ti trovi col centro straniero che è arrivato?
Guarda, molto bene, perché lui è un bravo ragazzo, un po' chiuso ma è molto forte e stiamo cercando di fare meglio possibile per farlo integrare con noi. Comunque lui lo sento molto contento e per ora va bene così, ci sta dando una gran mano e quindi siamo tutti contenti.
C'è un messaggio da un tifoso che te lo giriamo subito.
Sì, eccolo qua il messaggio per Lorenzo che scrive: un saluto al grande Baldo, un giocatore con un talento sopraffino di categoria ben superiore. Vorrei chiedergli quali sono gli ingredienti secondo lui per portare il basket di Ancona ad alti livelli. Grazie a tutti voi per dare spazio anche al basket nella vostra super trasmissione. Questo è il messaggio firmato da tifoso dorico.
Ma sicuramente la cosa fondamentale è che il pubblico ci continua a seguire come ci sta seguendo fino adesso. Poi penso che sia molto importante che la società che continui a lavorare bene come sta facendo anche con i giovani, con i ragazzi, e farli giocare in prima squadra. E onestamente penso poco altro, dobbiamo continuare a lavorare bene e qui siamo sulla strada giusta dopo alcuni anni dove ci sono stati un po' di lacune e problematiche, adesso finalmente vediamo una bella luce, diciamo.
Beh, che poi Baldo, è bello giocare con tanti anconetani in squadra, insomma.
Sicuramente, eh? Ci sono cresciuto in Ancona, quindi mi fa piacere continuare a giocare in Ancona, insomma.
Benissimo, ricordiamo l'impegno di domenica al Pala Prometeo, Pala Rossini, ore 18,
esatto. contro
Castelfidardo. Che squadra è e che avversario vi aspettate?
Guarda, onestamente, da quello che so, non li conosco molto bene, perché sono loro, mi sembra che, se non erro, hanno vinto la Serie D, quindi sono già...
È una neopromossa, sì.
È neopromossa, esatto, quindi io non li conosco, non so bene, mi sembra che siano... per ora 0 punti, però noi non dobbiamo guardare la classifica, dobbiamo pensare a fare le nostre cose, quelle che prepariamo in settimana, e poi dopo sarà il campo domenica a parlare.
Grazie Baldo, in bocca al lupo per domenica. Grazie, e un saluto anche a tutti gli amici, i tuoi compagni di squadra.
Grazie, arrivederci.
Bene, lasciamo allora il basket, l'appuntamento domenicale, ricordando appunto l'appuntamento è alle ore 18, quindi tornando da Osimo c'è la possibilità anche di fermarsi, e non spendete niente perché l'ingresso è gratuito.
È gratuito, giusto Stefano?
Ecco, quindi diamo anche questo tipo di informazione.
Si è di strada al ritorno da Osimo.
Eh sì, questa volta sì. Quindi Carcafè l'abbiamo detto che non c'è. Quanti biglietti venduti per domenica è un dato
non ho ancora notizie, sinceramente ho provato ma non ci sono ancora notizie relative alla prevendita.
Perfetto, poi questo era un messaggio che era arrivato ieri in conclusione, e dove diceva: ma solo Peppe e Prometeo sono sponsorizzano la squadra. Beh, attendi qualche istante
e saprai
con calma. Con calma, tra poco saprete di più sicuramente. Stiamo tentando appunto di collegarci con quello che doveva essere il nostro primo ospite, invece alla fine sarà in coda, però va benissimo così, insomma ci siamo tenuti il clou, diciamo, alla fine, no Ferdinando?
Sì, sì. Intanto, entriamo anche proprio nella stretta attualità con il prossimo ospite, torniamo insomma all'Anconitana, ecco, credo che l'abbiamo agganciato.
Sì, ancora qualche secondo e credo che sia pronto. Ce l'abbiamo.
Esatto.
Diamo il bentornati su Radio 2 al vicepresidente dell'Anconitana, Robert Egidi. Buonasera Robert, ciao.
Buonasera avvocato.
Buonasera a tutti i radioascoltatori.
Allora, come è trascorsa questa settimana in preparazione di questa partita? Che tipo di aria si respira all'interno della squadra?
La settimana è trascorsa come le altre, con serenità, tranquillità, concentrazione. I ragazzi si sono allenati bene come sempre, quindi speriamo che domenica si faccia una bella partita.
Che notizie ci dai dei due in dubbio,
Tantuccio e il cubano
Pesseghini?
Mister deciderà all'ultimo momento, domani con la rifinitura farà le ultime valutazioni e poi deciderà se buttarli nella mischia oppure tenerli a riposo per una settimana, non rischiarli.
Bartoloni
domani
vai.
No, dicevo, sono meno grave del previsto gli infortuni, però non so se vale la pena rischiarli o meno. Domani mattina la rifinitura, il mister farà le ultime valutazioni, poi insieme allo staff medico faranno le decisioni finali.
Per quanto riguarda Bartoloni, sarà dalla partita invece, credo.
No, lui è tra i papabili, ecco. Poi dopo sarà il mister a decidere se potrà scendere tra gli 11 o meno.
No, perché anche lui domenica era uscito un attimino un po' sì, non proprio bene.
Aveva un po' di giramenti di testa per la volta che aveva preso, quindi con lo sforzo era aumentata. Diciamo che è convocato, poi sarà il mister a decidere se farò giocare o meno.
Sì, Robert, allora è di pochi minuti fa la notizia che si amplia il pool delle aziende che sponsorizzano l'US Anconitana.
Sì, praticamente abbiamo chiuso un'altra sponsorizzazione importante per la città e poi dopo ci saranno anche altre sorprese nel proseguo. Stiamo lavorando con altre aziende e quindi a breve avremo una serie di nomi, una serie di aziende che si legheranno al nostro nome e supporteranno il cammino dell'Anconitana quest'anno e poi alcuni anche per gli anni a venire.
Questo è importante, lo diciamo perché, ecco, tra l'altro abbiamo avuto la notizia da pochissimo che lunedì prossimo alle 11 presentate...
Sì, ci sarà la presentazione da Giampaoli.
Da Giampaoli, quindi la dolciaria Giampaoli si lega all'Anconitana come sponsor, e ci saranno Gabriele e Giampaolo con i vertici della società alle 11 per la presentazione in grande stile di un nome storico dell'imprenditoria anconetana che si lega all'Anconitana. Mi sembra veramente una bella notizia.
Sì, di un'impresa storica della città di Ancona, un'industria importante che ha deciso di scegliere l'Anconitana come sponsorizzazione, di affiancarla per quest'anno, e quindi siamo onorati di questo connubio, di questo ritorno dell'industria Giampaolo a sponsorizzare l'Ancona dopo che gli ultimi due anni si era un attimo allontanato per alcuni problemi che hanno avuto con la vecchia società. Quest'anno fortunatamente ha deciso di, conoscendoci vedere, e condividere il progetto, ha scelto di condividere questa strada insieme.
Ecco Robert, proprio questo io ti volevo domandare. State notando intorno a questa nuova società, seppur in prima categoria, un certo interesse da parte di aziende che vogliono sponsorizzarla?
Sì, un po' quello che dicevo prima. Stiamo parlando con molte aziende, sia medio-piccole che più grandi, e tutti, una volta che gli presentiamo il progetto e ci conoscono, rimangono entusiasti della strada intrapresa. E quindi non voglio anticipare i nomi, ma dopo aver concentrato la parte iniziale della stagione per la formazione della squadra e per la start-up della società, adesso ci possiamo concentrare sulla parte, diciamo, di sponsorizzazioni, la parte economica, e vediamo che c'è un certo fervore, c'è interesse da parte delle aziende.
Tornando un attimo alla squadra, ecco, anche queste due, speriamo, lievi guai che sono capitati a Pesteguia e Tantuccio fanno sì che bisogna ancora stringere i denti, come diceva il presidente Marconi dopo la partita, sempre al Diana di Osimo di due settimane fa, aspettare la riapertura del mercato invernale, perché appunto la squadra è numericamente ancora da integrare.
Sì. Purtroppo, come siamo partiti lo sapete tutti, abbiamo fatto una squadra in pochi giorni, forse numericamente non è il numero sufficiente per partecipare a un campionato anche di prima di categoria, però questo lo sapevamo, abbiamo detto di stringere i denti ed arrivare al mercato di dicembre nella migliore posizione possibile, per poi insieme allo staff tecnico capire dove intervenire. E su questo il presidente sicuramente non si tirerà indietro e farà quello che dovrà fare, oltre che dal punto di vista numerico, anche dal punto di vista qualitativo, per aumentare il tasso della squadra.
Sì, e poi ricordiamo che
mancano...
Scusa se ti interrompo, ricordavo che la scelta del presidente è stata motivata dal fatto, secondo me corretto, di poter andare su calciatori che sono già pronti, cioè calciatori che stanno giocando e non fermi.
Sì, perché adesso praticamente andremo a prendere dei giocatori che sono svincolati e quindi o non si allenano affatto oppure si allenano da soli. Quindi prima che questi giocatori entrano in forma, campionato e ritmo partita, sicuramente passerà del tempo. E quindi è inutile prenderli in questo momento, che tanto prima di un mese e mezzo non sarebbero in forma. Allora tanto vale aspettare dicembre e poter scegliere tra i giocatori anche contrattualizzati quelli che possono fare a caso nostro. Quindi da questo punto di vista è condivisibile la scelta del presidente, l'abbiamo presa tutta la società insieme, quindi è quello che faremo. Adesso c'è qualche infortunio di troppo, però sta nel gioco delle cose, perché siamo partiti senza fare preparazione, siamo partiti subito con il campionato, allenamenti e partite. Quindi qualche infortunio muscolare di troppo, purtroppo, ma ci sta.
Dunque, cambiando argomento, perché poi i temi, così facciamo una panoramica completa, avendo a disposizione il vicepresidente dell'Anconitana, L'altro argomento è i campi. È di oggi praticamente la notizia, ma già da qualche giorno la Fermana si allena, che lo porto come esempio, l'amministrazione comunale di Fermo ha concesso alla Fermana, che lo ricordiamo disputa il campionato di Lega Pro, una struttura sportiva, il COPS, che è stata riqualificata appositamente con due campi per le sedute di allenamento. Quando potremo leggere scrivere questa stessa notizia anche in casa anconitana?
Il tempo non lo so dire. Noi come società abbiamo deciso di puntare su un stadio dorico. In questo momento la mente nella stagione comunale ci è venuto incontro, dandoci la possibilità di allenarci sul campo fisso 3 giorni alla settimana, e già questo per noi è una cosa positiva, perché gli anni scorsi la squadra dell'Ancona girovagava un po' per tutti i campi della città e della provincia. Invece già comunque avere una base logistica fissa, una casa per allenarsi, già questo è qualcosa di importante, quindi su questo ringrazio l'amministrazione comunale. Per quanto riguarda una cittadella sportiva con dei campi, su questo è un progetto che in futuro noi vorremmo avere. Stiamo lavorando per questo, e il dorico potrebbe essere uno step importante per raggiungere l'obiettivo.
Ed è quello che sperano tutti i tifosi e tutti gli innamorati del dorico, che sono tanti, no?
Sì, questo noi per primi, perché sennò non pensavamo a questo progetto. Adesso dobbiamo aspettare un po' di tempo per vedere la sovrintendenza, quali prescrizioni, quali vincoli decide di mettere alla struttura del dorico, e poi dopo, una volta fatto questo, potremo decidere che tipo di intervento farci. Adesso è tutto prematuro.
Bene.
Sì, intanto leggo questo messaggio che è arrivato per te, Robert, da parte di Dorico, che scrive: intanto si complimenta per il fatto di essere riusciti a ricucire i rapporti con Giampaoli, e poi chiede con Schiavoni che intenzioni avete.
Ma con Schiavoni, noi le intenzioni nostre, noi siamo aperti a tutti, quindi se ci sarà l'occasione parleremo anche con lui, non chiediamo le porte a nessuno. Quindi in questo momento Sergio Schiavoni ha deciso di allontanarsi dalla squadra, ma più di una volta l'abbiamo invitato allo stadio, alla partita, il presidente l'ha invitato a presenziare in tribuna la partita, e per impegni professionali di lavoro non è potuto venire. Quindi se ci sarà l'occasione di parlare con lui, parleremo anche con lui. Noi naturalmente non precludiamo nessuna azienda, soprattutto se è anconetana, quindi vedremo.
Certo. Ascolta Robert, hai notizie per quanto riguarda i numeri della prevendita?
No, sinceramente ancora no, sono uscito da un appuntamento di lavoro 10 minuti fa, quindi mi avete chiamato voi per primo, non sono riuscito ancora a avere notizie sulla prevendita.
Ok, va bene. Ok, non so, Ferriano, se vuoi aggiungere altro?
No, ecco, solo l'ultima domanda per quanto mi riguarda. Mi pare che l'obiettivo sul lato societario è quello di creare un pool di sponsor che sia anche numericamente abbastanza nutrito e radicato sul territorio, e poter lavorare quindi anche da questo punto di vista su un programma pluriennale, che credo che sia fondamentale per una squadra che ha l'obiettivo di risalire. È così?
Sì, il progetto del presidente Marconi è un progetto pluriennale, è un progetto per far riportare l'anconetana in categorie più consone alla città, alla storia e alla tifoseria. Quindi naturalmente noi, quando ci presentiamo a delle aziende, presentiamo un progetto per più anni, e quindi il nostro interesse è che le aziende del territorio si leghino a noi per più anni. Noi vogliamo fare un'operazione, chiamiamolo di simpatia. Per quanto riguarda la tifoseria siamo riusciti a farlo, perché la gente sia in casa che fuori ci segue in massa, con passione, e dà un riconoscimento al nostro lavoro. E vorremmo aumentare questa capillarità con il territorio, anche con delle aziende importanti come Giampaoli e poi con le altre che andremo a presentare, in modo che la gente, la città possa fare tutt'uno con la squadra. perché secondo me i risultati si ottengono quando tutte le componenti remano dalla stessa parte e sono un tutt'uno, la società, la squadra, l'amministrazione comunale, l'imprenditoria, la città, la gente, i tifosi. Se tutti sono uniti nell'obiettivo e remano tutti dalla stessa parte, sono sicuro che i risultati vengono in automatico.
Benissimo,
molto bene,
grazie
Robert.
Grazie a voi,
ciao,
grazie.
Buona serata,
domenica, ciao.
Ringraziamo così allora il vicepresidente del US Anconitana, Robert Gidi. Ci abbiamo provato a sapere anche notizie sulla prevendita, però anche lui non era in grado di darci, insomma, degli aggiornamenti. Comunque credo che più o meno il numero sarà quello anche domenica, intorno al migliaio, 1200, insomma, spettatori, insomma, è quella la media che l'Anconitana si sta portando appresso.
Al Diana più o meno eravamo su quelle cifre.
Vedrai che sarà quella anche ora, anche se comunque il freddo inizia pian pianino a farsi sentire, qualcuno magari potrebbe preferire meglio il caldo di casa al fresco, diciamo, delle tribune dello stadio.
Bene, rifacciamo allora il riepilogo di questa settima giornata che inizierà domani alle 14.30. Avis Arcevia Belvedere, Borgo Minonna Staffolo, Chiaravalle Montemarciano, Falconara Portuali Calcio, Le Torri Castelplanio, Borghetto, Marotta Castelfrattese, Monserra Monzano, Osimo Stazione Ponte Rio. Si chiuderà la settima giornata domenica alle 14.30 alla Diana di Osimo per il match San Biagio Anconitana. Se volete acquistare Italiandi potete ancora farlo presso Osimo, Tabaccheria Lo Scarabocchio in via Guazzatore, Life Bar in via Ancona, Aspio di Osimo. Ad Ancona invece disponibili tre prevendite: Tabaccheria Caimmi in via della Loggia, fronte Teatro delle Muse, Aslan Caffè a Torrette di Ancona per la zona del piano, il camiciaio abbigliamento di via Macerata 2, angolo via Torresi. Costo del tagliando 6 euro in prevendita, 8 euro il giorno della gara. Gli under 14 entrano gratis.
Bene, detto tutto Stefano, hai
penso
detto tutto.
Di sì, penso sì, di aver racchiuso velocemente tutte le domande che ci avevate posto. Per me il dorico non ci manderanno mai, dice questo amico.
Speriamo che si possa sbagliare questo amico, perché voglio dire, sarebbe un sogno che finalmente diventerebbe realtà, e come dicevamo anche nei giorni scorsi, finalmente ci sarebbe la casa dell'Anconitana che risolverebbe tanti problemi per il futuro soprattutto. No Ferdinando.
Ma, questo il presidente Marconi lo ha detto a chiare lettere, che questo è il suo obiettivo, e questo è il progetto che vuole realizzare. Speriamo che questo sia vero, perché poi alla fine contano le volontà. Conta la volontà da una parte della società, dall'altra della politica o dell'amministrazione comunale che gestisce il bene collettivo che risponde al nome di Stadio Dorico, che è però un bene, lo devono ricordare tutti, che appartiene alla memoria storica del calcio di Ancona, dello sport di Ancona. È un po' il simbolo del
calcio,
del calcio, anche oserei dire proprio fa parte della identità dell'Anconitana, e quindi
mi trovi d'accordo,
e quindi ci auguriamo che questo finalmente un giorno possa diventare realtà.
Però adesso voglio fare la provocatore, ma siamo in chiusura, quindi lo faccio così scappiamo subito. Tu hai parlato di identità e siamo perfettamente d'accordo, della memoria storica della città e siamo perfettamente d'accordo, ma dopo le modifiche che inevitabilmente verrebbero realizzate per adeguare il dorico, rimarrebbe ancora la memoria? Cambierebbe tutto? Sarebbe ancora la memoria storica della città dopo, quando sparirà tutto quello che è effettivamente la memoria storica, cioè quell'immagine che noi abbiamo del dorico?
Ma vedi Stefano, io sono convinto che, a parte il conservare un elemento che sia un elemento identificativo, che può essere il portale o che può essere la tribuna, tutto il resto deve essere adeguato, però quello è il dorico, cioè è il luogo, è il posto dove la passione sportiva nelle tante domeniche dei tempi andati pulsava, e credo che non siano una gradinata ristrutturata a cambiare questo affetto per quel luogo. Questo è il mio pensiero. Credo che anche la stragrande maggioranza dei tifosi biancorossi accettino con buon grado una modifica e tu hai colto nel segno che sicuramente ci dovrà essere per rendere
sarà strutturale,
certo, sarà. Però ecco, salvando
tanto
cambia,
parlavamo, certo. Robert De Gidi parlava del vincolo della
a Monte, e lì stava un'altra frecciatina che ti tiro così senza preavviso, ma secondo te questo vincolo della sovrintendenza verrà sciolto prima o post elezioni?
Beh, questa è una domanda maliziosa da vecchio bucaniere della politica. Scommettiamo che, cioè, sono d'accordo con te, potremmo fare una scommessa. Io credo che l'avremo a primavera la risposta, mettiamola così.
Alvin Corner. ristrutturare, ripensando la storia.
Perché a primavera è proprio la data.
Ristrutturare ripensando alla storia e non al business, dice questo nostro amico, però, ma non andrebbe d'accordo.
Bisogna ristrutturare pensando alla storia, ma anche garantendo un business, perché certo. Le strutture si reggono sul business.
Eh sì, se vuoi essere una società moderna, in fondo è così.
Però c'è il business rispettoso e il business invece rapace, questa è la differenza. Certo.
Andiamo via da sta categoria. Ok, questo è sicuramente
il coro dei tifosi.
Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie a Ferdinando Vicini,
grazie a voi,
che ritroveremo venerdì prossimo, grazie a Cristian Camilletti,
grazie a tutti i nostri radioascoltatori,
che non ritroveremo lunedì, però
ci troviamo domenica.
Esatto, però diamo appuntamento a tutti a domenica alle 14:15, quando saremo già in onda per collegarci con Osimo e seguire questo match di domenica San Biagio Anconitana, appuntamento del conclusivo della 7ª giornata di campionato.
Punto biancorosso. Punto biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.